zaino libertà, forse un giorno l'ombra fuggirà, le sue mani sporche dal sole verrà, un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo sopra te.
Buonasera e ben ritornati a Radio Avamposto. Siamo all'undicesima puntata, questa volta per davvero, visto il lapsus della puntata precedente. Abbiamo una puntata molto particolare, perché in collegamento con noi c'è il buon Antonio Lallo, direttamente dal Molise, il nostro responsabile culturale per l'Abruzzo e per il Molise, che ci introdurrà una puntata, come avete visto dalla locandina, ci proporrà un viaggio alle radici dell'identità europea, andando ad analizzare gli indoeuropei e tutti quei contributi della ricerca archeologica che in questo momento, insomma, potrebbero sembrare un tema molto, molto difficile e complicato, però il nostro Antonio sicuramente ce lo andrà ad esporre in modo tale che anche noi comuni mortali riusciamo a capirlo. Allora, intanto Antonio, benvenuto, anzi bentornato, perché abbiamo fatto, diciamo, questo è il tuo secondo appuntamento nella nuova stagione di Radio Avamposto. Ciao Antonio.
Ciao a tutti, è sempre un piacere essere qui sulle frequenze di Radio Avamposto. Allora, la puntata di oggi vuole trattare di un tema che è quello dell'identità europea e delle origini indoeuropee dell'Europa, che è difficile considerare in maniera esagerata nella sua importanza, perché andiamo essenzialmente al nucleo di quello che ci definì, che ci identifica quali europei: la ricerca delle origini, il ritrovare il mito dell'origine da cui trarre nuova forza e nuove energie per un nuovo inizio. Questa è una tematica che caratterizza il pensiero, potremmo dire, non conforme, nel senso più ampio del termine, ormai da un secolo, da quel secondo dopoguerra, anzi, pardon, da quel primo dopoguerra, in cui il tema dell'Europa si impose con forza nelle elite culturali europee, di contro alla duplice minaccia rappresentata per l'identità e per la storia e per la civilizzazione europea, rappresentata dai colossi dell'allora Unione Sovietica e degli Stati Uniti d'America. Vi è a tal proposito un bellissimo passo di Heidegger, che vale sempre la pena rileggere e citare, anche questo: in un corso del 35, Introduzione alla Metafisica, Martin Heidegger annuncia la morsa che stringe l'Europa. Questa Europa, in preda a un inguaribile accecamento, sempre sul punto di pugnalarsi da se stessa, si trova oggi nella grande morsa fra la Russia da un lato e l'America dall'altro. Russia e America rappresentano entrambe, da un punto di vista metafisico, la stessa cosa, la medesima desolante frenesia della tecnica scatenata e dell'organizzazione senza radici dell'uomo massificato. Quindi, di fronte a questa minaccia, le élite culturali europee della rivoluzione conservatrice, di tutto l'ambiente che gli gira attorno, cercheranno di andare al nucleo di quello che rappresenta l'identità europea. In questa ricerca ci si salderà con i dati che ormai oltre un secolo di linguistica andavano a far emergere, ovvero sia che esista una unità linguistica, culturale e di civilizzazione tra i popoli europei, e che questa debba essere rintracciata nella comune ascendenza della stragrande maggioranza dei popoli che oggi abitano l'Europa rispetto alle popolazioni di lingua e cultura indoeuropea che si spostarono nel nostro continente durante l'età del bronzo. Quindi sostanzialmente cosa avviene? A inizio Ottocento, con la colonizzazione inglese dell'India, emerge la comprensione, che già esisteva sia pure allo stadio embrionale, della comunanza comune linguistica tra le lingue classiche dell'Europa, quindi il greco ed il latino, e la lingua sacra dell'India, che è il sanscrito. Da qui inizia la ricerca per una lingua che ne fosse la genitrice comune di tutto. Certo. E da qui, da questa ricerca portata avanti dai linguisti, emerge l'esistenza di una comunità di parlanti, una lingua che è l'antenata di tutte le lingue, o di quasi tutte le lingue europee, ovvero l'indoeuropeo, il proto-indoeuropeo meglio. E da qui successivamente si arriva ad opera di studiosi quali Georges Dumézil, che è stato un grande storico delle religioni, all'individuazione di elementi comuni a livello di civiltà, poiché una lingua veicola anche un pensiero. E da qui emerge il tema, ad esempio, della trifunzionalità, ovvero sia dell'esistenza nella comunità indoeuropea e in tutte quelle che ne sono derivate di essenzialmente tre funzioni. Queste sono la funzione regale sacerdotale, la funzione guerriera e la funzione legata alla produttività del suolo e alla riproduzione. E a queste tre funzioni erano associate tre classi di divinità, le divinità associate alla regalità, le divinità associate alla guerra e le divinità associate al suolo e all'agricoltura. La civiltà indoeuropea e tutte le civiltà che ne derivano sono civiltà aristocratiche e guerriere. Questo emerge in maniera chiarissima nel momento in cui noi andiamo ad analizzare i contenuti, ad esempio, della mitologia o della produzione culturale dei nostri, sostanzialmente dei nostri antenati, quindi ad esempio quelli che Dominique Venner chiamava i poemi di fondazione dell'Europa, l'Iliade e l'Odissea. L'Iliade e l'Odissea ci raccontano di una civiltà aristocratica e guerriera, di una civiltà patriarcale, ovvero questi sono tutti gli elementi che identificano la civiltà europea nel corso dei millenni. E tutti questi elementi, sottolineiamolo, derivano dagli indoeuropei, da questa comune ascendenza che tutti noi abbiamo. Quando noi guardiamo ai popoli d'Europa, che siano quelli della Scandinavia fino a quelli del Mediterraneo, tutti condividono questi comuni elementi di civiltà, tutti parlano lingue imparentate e, come andremo a vedere, tutti hanno dei progenitori comuni, ovvero esiste anche un'unità o una comune ascendenza sul piano etnico, ed è questa la scoperta che la paleogenetica ha dimostrato, una tesi che in passato è stata più volte oggetto di critiche perché è considerata controversa. Oggigiorno è una realtà che non può essere negata perché è legata allo studio del DNA antico. Mi piacerebbe chiudere questa prima fase con un pezzo musicale. Ne ho selezionati tre, tutti quanti legati al mondo del metal. Magari è un ascolto non tipico di Radio Avamposto, ma sono legati a divinità afferenti a ciascuna delle tre funzioni. In particolare il primo pezzo è legato alla produzione di un gruppo musicale straordinario italiano, che sono stati gli Spite Extreme Wing, un gruppo black metal, che però hanno la particolarità di aver proiettato contenuti in maniera conscia e consapevole evoliani, tradizionalisti, in questo genere musicale. Tant'è vero che il fondatore del gruppo, Argento, recentemente ha partecipato a un convegno del Gress Italia sulla musica, quindi è un omaggio alla sua arte ed è un omaggio anche a, come posso dire, è un omaggio alle potenzialità che la musica può avere, certo, nel, certo, veicolare nel veicolare messaggi.
anche a tutto quel magari no, processo che c'è, oltre che creativo, immagino insomma anche di ricerca, andare a veicolarlo con la musica non deve essere semplice, quindi è molto bello questo pensiero. Io non mi avventuro nel ripetere sia il nome del gruppo che il nome della canzone, non peraltro perché la mia pronuncia in inglese è veramente devastante, però insomma ce li andiamo ad ascoltare subito per la gioia soprattutto a questo punto dei nostri cari ragazzi che spesso e volentieri non amano questo genere musicale, che lo definiscono un pochino il genere delle bestie di Satana. Tu sai che insomma la redazione di Radio Avamposto è un po' permeata di questi personaggi che oggi non sono presenti se non il buon Frontera, che dopo ci delizierà con i suoi lacerti, però insomma ci andiamo a sentire subito la canzone da te selezionata. Buon ascolto e a dopo. Eccoci qui, siamo tornati dopo la canzone scelta dal nostro Antonio, che aveva delle cosine da aggiungere. Io ho lanciato subito il pezzo, ti ho interrotto, perdonami Antonio, vai pure.
Il pezzo è stato scelto perché la divinità Mitra è la divinità associata alla regalità nel mondo indo-iranico, che è una delle componenti della galassia indoeuropea, e è associata al Sole, che è l'astro associato alla funzione regale, e ha la particolarità, questa divinità, di ricomparire in Europa all'apogeo dell'Impero Romano come divinità di un culto misterico e però associato alla funzione guerriera e alla fedeltà all'impero. E quindi ho pensato che fosse un pochettino rappresentativa di questa prima funzione del mondo indoeuropeo, la funzione regale guerriera.
Ok, va benissimo, grazie per la tua spiegazione Antonio, per la canzone che ci hai proposto. Possiamo continuare con questo viaggio che non definisco mistico, ma sicuramente omnicomprensivo di più culture, che poi alla fine, forse sotto sotto, non so se dico una baggianata, ma sono proprio le nostre culture, insomma, le nostre radici.
Beh sì, noi siamo a tutti gli effetti i discendenti degli indoeuropei, né più né meno. Siamo i discendenti degli indoeuropei dal punto di vista linguistico, perché la nostra lingua, l'italiano, è una lingua indoeuropea e discende da una lingua indoeuropea che è il latino. Siamo indoeuropei dal punto di vista culturale, perché anche ad esempio la nostra struttura familiare ha un'origine indoeuropea. Noi abbiamo un lignaggio di tipo patriarcale, il figlio eredita il cognome del padre, e questo è un retaggio indoeuropeo. Noi siamo indoeuropei da un punto di vista genetico, e questo è il dato che emerge dagli studi di paleogenetica, questa disciplina che è recentemente esplosa in virtù di tutta una serie di studi e di scoperte che sono stati fatti negli ultimi anni, da in particolare quelli di un'equipe coordinata dal professor David Reich, che è professore di genetica presso la Medical School di Harvard, quindi l'apice dell'autorevolezza accademica, che ha permesso di analizzare il DNA di innumerevoli popolazioni antiche per tracciare una mappa genetica della storia dell'intera umanità e quindi anche dell'Europa e dei popoli che l'hanno abitata e che la abitano tuttora. Quindi, cosa è emerso? Facciamo un passo indietro. Una cesura fondamentale per quanto riguarda gli studi indoeuropei è quella della Seconda Guerra Mondiale. A seguito della Seconda Guerra Mondiale, il tema degli indoeuropei è soggetto a fortissime critiche in virtù dell'associazione che viene fatta, il più delle volte a sproposito, tra gli studi indoeuropei e l'ideologia del Terzo Reich, sostanzialmente. In particolare è fortissimo oggetto di critica il pensiero di un archeologo, che era Gustav Kosin, che era l'archeologo della cosiddetta archeologia degli insediamenti, ovvero Kosin aveva sviluppato una sua teoria in base alla quale il mutamento in epoca preistorica, stiamo parlando, sì, quindi dove non ci sono testimonianze scritte che ci possono permettere di comprendere quale popolo abitasse una determinata area, ma comunque il mutamento, ad esempio il tipo di ceramica che si ritrovava nei siti archeologici in Europa, era associato a un mutamento di popolazione. Questo tende a essere screditato da una famosa affermazione che viene fatta da una scuola archeologica che si definisce New Archaeology: pots are not people, ovvero i vasi non sono le persone. Ora, il tema dell'identità indoeuropea, perlomeno a livello linguistico e culturale, non viene totalmente accantonato. Gli studi continuano e in particolare ci si divide in due grandi scuole, che sono quella che ruotava attorno alla figura di Sir Colin Renfrew, questo archeologo britannico, che individua il luogo di diffusione della cultura, perché ora tendenzialmente si cerca di non parlare più di popolazioni indoeuropee, ma si cerca di vedere questo come un irraggiamento di tipo culturale, questo anche per dare un'immagine più pacifica di queste popolazioni, allo scopo di depotenziare tutto il discorso che viene, può essere costruito attorno a loro, a queste popolazioni fiere, guerriere, marziali, quali effettivamente poi gli indoeuropei sono. E quindi si ipotizza la loro diffusione a seguito della diffusione dell'agricoltura a partire dall'Anatolia, l'attuale Turchia, e dall'altra parte vi è la scuola, cosiddetta Kurgan, legata all'archeologa Maria Gimbutas. La Gimbutas, la particolarità del suo pensiero è quello di immaginare un'Europa matriarcale, pacifica e prospera di agricoltori neolitici, che viene abbattuta con violenza dal discendere di queste orde guerriere dalle steppe russe. Ora, gli elementi linguistici e di cultura materiale da soli non sembravano essere in grado di dirimere la questione, laddove pochi anni prima della cosiddetta rivoluzione genetica era uscito un interessantissimo saggio di David Anthony, che è il professore di antropologia all'Hartwick College negli Stati Uniti, quindi anche qui parliamo di figure dal curriculum accademico indiscutibile, che in un certo senso ridava vita alla teoria Kurgan della Gimbutas. Per Kurgan si intende una serie, una tipologia di tumulo funerario proprio delle steppe. E attraverso David Anthony si teorizza nuovamente un movimento espansivo, culturale e anche etnico, di popolazioni guerriere che usufruivano di quello che all'epoca era il vertice della tecnologia militare, ovvero sia il carro trainato da cavalli. Per questo anche la scelta che ho fatto dell'immagine, è il carro solare di Trundholm, un artefatto che è stato ritrovato in Danimarca e che rappresenta la perfezione, si potrebbe dire, il pensiero indoeuropeo. Abbiamo un carro solare, ovvero trainato da un cavallo, quindi possiamo definire l'apice del pensiero indoeuropeo. Quindi, con David Anthony e la sua opera, l'idea dell'area tra il Mar Nero e il Caspio, della steppa a cavallo tra l'Ucraina e la Russia, come luogo di nascita della comunità di parlanti lingue indoeuropee, prende nuovamente piede. E qui vale la pena di spendere una parola sui termini che vengono utilizzati per definire questa cultura, questa civiltà. Ovvero, indoeuropeo è una definizione prettamente linguistica, perché va a far riferimento sulla comunanza linguistica tra le lingue parlate nel subcontinente indiano, dove si dirigerà l'altra corrente dei popoli indoeuropei, e le lingue parlate in Europa, mentre Yamnaya fa riferimento al tipo di sepoltura che veniva praticato da queste popolazioni. Quindi, già dalla scelta di due termini differenti per rappresentare due aspetti di questa civiltà, è chiara la volontà di distanziarsi quanto più possibile dal definirli in senso etnico. Ora, qual è la rivoluzione dettata dalla genetica? Lo straordinario sviluppo delle tecnologie di estrazione e di analisi del DNA ci hanno permesso di individuare all'interno del genoma umano tutta una serie di sezioni che sono soggette a mutazioni. Questo genere di mutazioni viene definito polimorfismo a singolo nucleotide, o SNP in single nucleotide polymorphism in inglese. Questo perché sostanzialmente si sono individuate delle sezioni del DNA dove in maniera casuale si sviluppano delle mutazioni che poi vengono trasmesse con il resto del DNA alla discendenza. Queste spesso e volentieri sono individuate nell'ambito del DNA cosiddetto autosomico, ovvero il DNA che si trasmette in maniera indifferente o per lato materno o per lato paterno. Ora, il possedere le medesime mutazioni è usualmente indice di una discendenza comune. Di conseguenza, su questa base sono state tracciate delle mappe che individuano chiaramente due grandi flussi di popolamento dell'Europa. Il primo avvenuto in età neolitica a partire dall'Anatolia e che porta in Europa l'agricoltura, dunque viene data sostanzialmente ragione a quanto scriveva la Gimbutas sul fatto che esisteva in Europa una civiltà agricola e matriarcale che aveva come sua massima espressione i siti megalitici, di cui il più famoso è sicuramente Stonehenge, e che quindi era diffusa lungo tutto il continente europeo e che aveva assimilato al suo interno le popolazioni di cacciatori-raccoglitori che precedentemente abitavano il continente e su cui successivamente viene a sovrapporsi una popolazione proveniente dalle steppe, di cui noi troviamo traccia genetica nel DNA dei siti antichi e negli attuali europei, ovvero tutti noi abitanti d'Europa siamo discendenti e degli agricoltori neolitici e delle popolazioni parlanti lingua indoeuropea che si spostarono a partire dal terzo millennio avanti Cristo dalla loro sede originaria nella steppa in Europa occidentale, per quanto riguarda il lato europeo della migrazione indoeuropea. Di una particolare eccezione fanno i sardi. La Sardegna è, in virtù del suo essere un'isola, il luogo dove si trova una popolazione che è praticamente identica alle popolazioni dell'Europa neolitica. Poiché la Sardegna è rimasta isolata lì nel corso dei millenni, gli abitanti della Sardegna sono a tutti gli effetti gli eredi diretti delle popolazioni dell'Europa neolitica, qualcosa di straordinario che si possa ritrovare questo. E di conseguenza riprende piede, analizzando poi le culture che vengono a svilupparsi con l'impatto degli indoeuropei sull'Europa, la teoria dell'archeologia degli insediamenti, perché viene tutta una serie di culture che sorgono a partire dal terzo millennio, la cultura della ceramica cordata e la cultura del bicchiere campaniforme, sono chiaramente il frutto dello spostamento di queste popolazioni in Europa occidentale, centrale e occidentale. Okay. Quindi sono gli indoeuropei a tutti gli effetti a provocare il mutamento che crea la civiltà europea, che va a far sì che gli europei attuali parlino le lingue che parlano. Quasi tutte le lingue d'Europa sono lingue indoeuropee, delle diverse ramificazioni che queste poi hanno preso. È più facile elencare le eccezioni, che sono essenzialmente il basco, l'ungherese, il finlandese e l'estone, per indicare le principali, piuttosto che indicare tutte le lingue europee, del ceppo slavo, di ceppo germanico, di ceppo neolatino, non, di ceppo illirico come l'albanese, di ceppo greco. E tracce genetiche associabili agli Yamnaya, e quindi noi diremmo con, diciamo così, un certo coraggio, che però è un coraggio di tipo concettuale, agli indoeuropei, sono riscontrabili presso i Micenei e quindi i poemi di fondazione, che sono l'Iliade e l'Odissea, riflettono la civiltà europea per quella che è a seguito dell'influsso indoeuropeo. Di conseguenza l'Europa nasce con gli indoeuropei. Ora, volendo lanciare un secondo pezzo, vorrei fare riferimento alla seconda divinità della triade indoeuropea, che è la divinità della guerra. Il popolo indoeuropeo è un popolo guerriero, sono innumerevoli le tracce che noi abbiamo di armi all'interno delle sepolture aristocratiche indoeuropee. La grande particolarità degli indoeuropei è quella di essere una civiltà aristocratica e guerriera, che pone il guerriero al vertice della società e lo onora con una sepoltura che è singola e che riflette la sua importanza. E una particolare arma associabile alle popolazioni indoeuropee è l'ascia da battaglia, che però può essere vista anche come un martello. E questa è l'arma che brandisce forse la più nota delle divinità guerriere indoeuropee, che è il dio nordico Thor, e che qui vediamo rappresentato dai Manowar, questo famosissimo gruppo metal, in uno dei loro pezzi più celebri, che è Thor the Powerhead, e che andiamo ad ascoltare.
Va benissimo, la facciamo sentire subito, sempre anche dedicata un pochino a quelli che citavamo fuori onda, Antonio. Questa è una dedica.
Devo dire che loro dicono bestie di Satana, ma fino adesso abbiamo trattato il dio Mitra e adesso trattiamo il dio Thor, che sono dei indoeuropei e quindi dei nostri antenati.
Va bene, va bene. Allora doppia dedica in questo caso. Vai, ce l'andiamo a sentire subito. Eccoci tornati dopo i Manowar con la canzone appunto dedicata a quello che è uno delle tre divinità, quindi Thor, il dio nordico. Antonio, prosegui pure, perdonami l'interruzione post rientro musicale.
Allora, in conclusione, che dire di questa breve panoramica sul tema? Che il mondo dell'accademia sicuramente ha grandissime difficoltà nell'accettare il tema laddove si vada oltre la questione puramente linguistica. In particolare in Italia vediamo che questo genere di tematiche non ha quasi seguito in questo ambiente, tant'è vero che andando a guardare i cataloghi delle principali case editrici, facciamo difficoltà a trovare titoli che trattino di questo argomento. I testi di cui ho parlato, o meglio, il testo di David Reich, Chi siamo e come siamo arrivati fin qui, il DNA antico e la nuova scienza del passato dell'umanità, vista anche la sua capitale importanza, è stato tradotto dalla Raffaello Cortina Editore. Il testo di David Anthony, The Horse, The Wheel and Language, riguardante gli Yamnaya, non è ancora stato tradotto in italiano, laddove sia stato stampato dalla Princeton University Press, quindi importantissima casa editrice in lingua inglese, accademica, e sicuramente esistono delle fortissime resistenze, laddove, come noi sappiamo, si cerca quanto più possibile di negare o stravolgere il concetto di identità che inevitabilmente il tema degli indoeuropei porta con sé, un'identità legata all'Europa. E non a caso, nel periodo post-bellico, soprattutto in Italia, è stata coltivata questa conoscenza degli indoeuropei nel nostro ambiente. In particolare vi sono i testi che Adriano Romualdi, figura fondamentale nel nostro ambiente, ha dedicato al tema e che sono raccolti negli Indoeuropei Origini e Migrazioni, questa raccolta di saggi pubblicata dalle AR, che paradossalmente torna di attualità per alcune delle tesi ivi presentate. Sicuramente alcune risentono dell'epoca e degli studi dell'epoca, dell'orientamento dell'autore, ma l'impianto di individuare negli indoeuropei non solo una comunità di parlanti, ma una popolazione è corretto. E poi abbiamo anche Giorgio Locchi, una figura importantissima della nuova destra, che fu in contatto con il Grèce. In Francia la situazione è diversa, perché attorno al Grèce, questa istituzione culturale, ruotano anche accademici di spicco su tutti. Vogliamo citare Jean Audry, che ha pubblicato un testo sugli indoeuropei, ha pubblicato molti testi sugli indoeuropei, ve ne uno in particolare che è stato pubblicato anche in Italia sempre dalle edizioni di AR, dal titolo Gli Indoeuropei, e che ha rilasciato nel 2018 un'intervista per il Primato Nazionale. Quindi ancora una volta ricordiamo l'importanza che questa pubblicazione ha, questo mensile fondamentale per la diffusione di una cultura che non sia quella legata al pensiero unico globalista. E che altro dire? Chiuderei con diciamo una particolarità che ci ricollega anche al dibattito dei giorni nostri, che è quello della famiglia patrilineare. La patrilinearità è una caratteristica specifica degli indoeuropei, perché uno dei marcatori genetici che è associato al movimento delle popolazioni di lingua indoeuropea dalla steppa è una mutazione del cromosoma Y, che è il cromosoma che indica il sesso maschile. E abbiamo cromosoma Y con la mutazione associata all'aplogruppo R1B diffondersi in Europa a seguito delle mutazioni, cioè degli spostamenti delle popolazioni indoeuropee. E questo non avviene allo stesso modo per quanto riguarda il DNA associabile ai mitocondri che viene trasmesso per linea materna. Quindi lo spostamento delle popolazioni indoeuropee essenzialmente si ipotizza, perché siamo sempre nel campo delle ipotesi, che però hanno dei dati a suffragio, lo spostamento di bande di guerrieri. Un fenomeno che poi noi ritroveremo anche in territorio italico con il mito del Versacrum. Lo spostamento di popolazione a seguito di un animale totemico associato al dio Marte. Per esempio, i Sanniti nascono a seguito di un Versacrum avvenuto in area appenninica. E l'importanza della figura del padre è impossibile da esagerare nel mondo europeo. E noi troviamo questo alle radici della nostra cultura nella trilogia dell'Orestea, trilogia di tragedie scritte da Eschilo, il primo tragediografo greco. Queste tragedie raccontano la vicenda di Oreste, tant'è vero che parliamo di Orestea per definire questa trilogia, che dopo aver vendicato il padre Agamennone, ucciso dalla madre, è perseguitato da divinità femminili furiose, le Erinni. E questo suo tormento cessa nel momento in cui egli è assolto in un processo che si svolge presso l'Areopago, che è il tribunale aristocratico, dell'assemblea aristocratica di Atene, che svolge anche funzione di tribunale, in questo caso, in un processo che è presieduto dalla dea Atena. E nonostante la gravità del crimine non venga negata, egli è assolto perché viene riconosciuta l'importanza da parte del figlio di vendicare il padre in virtù del legame di sangue che li unisce. Quindi noi vediamo che l'importanza del padre è fondamentale nella cultura europea, e probabilmente a breve Eschilo rischierà di essere cancellato dalla cancel culture, perché questa ha preso di mira, vuoi consapevolmente, vuoi per un meccanismo inconscio che spinge a comprendere quali sono i pilastri della cultura europea, uno dei suoi pilastri che è la figura paterna. E per concludere questa breve, spero interessante, mi scuso per le inesattezze, diciamo panoramica delle nuove scoperte in ambito di indoeuropeistica, ho pensato a un pezzo, sempre metal, oggi siamo incanalati in questa direzione, dei Virgin Steel, che è tratto dalla loro opera The House of Atreus, che è stata una trasposizione in musica metal dell'Orestea. Quindi penso che l'ideale per chiudere questa trasmissione,
dai, sì.
Possa essere ascoltare questo pezzo che è Through the Ring of Fire, tratto appunto da The House of Atreus.
Va bene, ce lo sentiamo subito, anzi mi correggo, perché questa purtroppo per me è una lezione, perché io ammetto la mia totale ignoranza in alcuni ambiti di questi interessantissimi e importantissimi temi. E colgo anche l'occasione per ringraziarti, perché anche la scorsa puntata è stata purtroppo troppo breve, però sempre molto, molto precisa e puntuale e soprattutto formativa. Io sono molto contento di essere, diciamo, partecipe di queste, di queste trasmissioni, che però in realtà hanno alle volte una profondità culturale molto, molto importante. Spero, insomma, che anche i nostri ascoltatori l'apprezzino. Quindi andiamo subito con la riproduzione musicale e ci sentiamo dopo lo stacco pubblicitario. Pubblicitario no, ma musicale sì.
Sound of our bodies.
Eccoci qui rientrati dopo il terzo pezzo scelto dal nostro Antonio. E adesso, prima di lanciare il fronte di Fronters con i suoi lacerti, avevo un paio di domande che sembreranno banali, però insomma spero che possano essere un pochino interessanti o che abbiano anche solleticato i nostri ascoltatori. Allora, la prima era, ne avevamo parlato un pochino durante la pausa, durante l'ascolto musicale, però insomma la prima domanda che mi era venuta in mente è perché effettivamente questo argomento, che è così importante, no? Insomma, le nostre radici effettivamente come popolo e come cultura, mi sembra che sia un argomento abbastanza di nicchia, o che quantomeno c'è una volontà quasi di oscurarla. È perché effettivamente fa parte di un grande piano di voler diciamo cancellare questo tipo di riscontro con le nostre tradizioni e culture, oppure perché semplicemente non si è approfondito l'argomento e di conseguenza si sta perdendo piano piano, o quantomeno ci sono delle difficoltà nel reperire le fonti e tutto quello che magari può essere storicamente una problematica, insomma, che si può riscontrare con il passare del tempo. E la seconda domanda riguardava il fatto che effettivamente tu hai citato alcuni testi che non sono tradotti in italiano. Questo mi fa un pochino tristezza, perché l'Italia, essendo comunque storicamente una culla di cultura, di storia e di tradizioni, si è disinteressata di questo argomento, un argomento troppo specifico, forse non trova riscontro nella, diciamo, quella che è la volontà di andare a sdoganare un pochino quelle che sono i vari filoni logici che in questo periodo stanno monopolizzando quella che è la questione, come posso dire, culturale egemone che abbiamo in Italia. Particolarmente, insomma, abbiamo visto che oramai ci facciamo influenzare anche da tendenze di non solo d'oltremanica, ma proprio d'oltreoceano. Però, insomma, perché in Italia non ci si struttura per fare una ricerca? Magari abbiamo anche dei luoghi che invece che affidare a studi di università straniere potremmo affidare a ricercatori locali o quant'altro. Insomma, spero di essermi un pochino spiegato, Antonio.
Non posso parlare dell'argomento da esperto, perché per formazione non sono un archeologo. Mi sono informato leggendo i testi, e l'unica cosa che sicuramente si può dire è che in Italia vi è una tenendo conto che il tema degli indoeuropei è un tema scottante ovunque, e che ovunque esistono fortissime resistenze a trattarne se non come fatto linguistico, che è incontestabile. Ma in Italia sicuramente si riscontra, se non un'ostilità, un disinteresse per il tema. Per esempio, recentemente ho acquistato un manuale di fresca pubblicazione di storia romana, e praticamente il tema degli indoeuropei, delle origini indoeuropee dei popoli italici, non è trattato, laddove la maggior parte dei popoli che abitavano l'Italia arcaica facevano parte del gruppo dei popoli indoeuropei, di lingua e civiltà indoeuropea, ovvero possiamo citare i latini, possiamo citare i popoli del gruppo osco-umbro, possiamo citare i veneti, possiamo citare gli apigi in Puglia, sostanzialmente possiamo citare i celti della pianura padana. Sostanzialmente l'Italia è in epoca arcaica essenzialmente popolata da indoeuropei. Possiamo citare i coloni greci della Magna Grecia e della Sicilia. Vi è anche una presenza di popolazioni non indoeuropee, probabilmente non indoeuropee, non è mai stata essenzialmente chiarita in maniera definitiva la questione, quali i Liguri e gli Etruschi, ma vi è una volontà in un certo senso di staccare l'Italia dal resto delle popolazioni europee per come potremmo dire, evitare di dar luogo a di dar spazio a tematiche identitarie. Sostanzialmente si cerca di evitare che chi cerca elementi per individuare un'identità italiana anche in senso etnico li possa trovare nella storia. È chiaro questo, emerge chiaramente dalla volontà di rileggere in maniera spesso distorta elementi storici e anche mito storici, come la battuta sul fatto che Enea sarebbe stato un profugo turco. Quante volte abbiamo sentito questa battutina? Voi dite che siete italiani, però ricordatevi che Enea era un profugo turco, laddove basterebbe semplicemente dire a chi dice una bestialità del genere che i turchi si sono stanziati in Anatolia nel Medioevo e che quantomeno sicuramente Enea non era un profugo turco, e guardando a recenti studi sulla civiltà micenea è probabile che anche laddove la vicenda mitica di Enea abbia pieno fondamento storico, Enea e Troia erano micenee. È stata elaborata questa teoria, certo, sulla base linguistica e archeologica, quindi staremmo parlando semplicemente dello spostamento di un gruppo di popolazione indoeuropea in Italia, né più né meno. Quindi vediamo chiaramente la volontà di far leva su alcuni aspetti della nostra storia contro altri, in particolare quello indoeuropeo, perché richiamerebbe appunto un'identità europea, viene evitato. Quanto alla ricerca, allora, c'è da dire che l'Italia ha brillato anche nell'ambito della ricerca genetica, questo bisogna dirlo, cioè alcuni dei più importanti genetisti sono italiani. Noi pensiamo a Luigi Luca Cavalli Sforza, che è stato uno dei più importanti genetisti, il pioniere della genetica delle popolazioni. Noi pensiamo oggi a una figura come Guido Barbugliani, ma ora bisogna comprendere che quando andiamo a trattare di questo argomento, i fantasmi del passato e l'esigenza spesso di autocensurarsi da parte dello stesso mondo della ricerca sono fortissimi. Tant'è vero che c'è un autore, un divulgatore scientifico, Nicholas Wade, che ha scritto un libro, Una scomoda eredità, che parla appunto della genetica delle popolazioni e dedica tutta una parte del testo alla censura in ambito accademico, che sul tema, che è fortissimo. Quindi, in un certo senso, quello che manca è la serenità nell'affrontare l'argomento in maniera realmente oggettiva e al di fuori di qualsiasi agenda politica, perché paradossalmente qui, per contrastare una lettura che si dava della storia europea negli anni 30 e 40, di fatto si impone un'altra lettura logizzata e senza puntare il dito contro nessuno, ma spesso e volentieri anche distorta di questo argomento. Quindi direi che quello che manca è proprio una volontà di ricercare le nostre origini in maniera oggettiva. Ciò non di meno, per quello che ci deve importare, noi dobbiamo comprendere che queste origini esistono, che noi siamo europei, che non siamo cittadini del mondo, che è falso, che sono false le teorie che vogliono gli italiani tutti stranieri. L'abbiamo sentito anche questo migliaia di volte, perché noi siamo discendenti di X, di Y, gli arabi, i bizantini e chi più ne ha più ne metta. Gli studi stanno dimostrando che non è così, ma basti dire che l'isola genetica per eccellenza è appunto la Sardegna, che ha avuto innumerevoli dominazioni nel corso dei millenni, ma questo non ne ha modificato la composizione etnica di questo. Quindi dobbiamo essere consapevoli di questo, e questo ci deve dare la forza di guardare all'oggi, al domani, consapevoli della grande eredità che abbiamo alle spalle. Quando noi leggiamo l'Iliade, quando noi leggiamo l'Odissea, quando noi leggiamo l'Havamal, che è questo componimento scandinavo, che sono i detti del dio Odino, per dire, per parlare di cultura europea nel senso più ampio del termine, quando noi leggiamo l'Eneide, noi possiamo dire, come diceva Dominique Venner, altra figura che ritengo sia fondamentale considerare, che quei testi parlano di noi. Quando noi osserviamo le rovine dei fori a Roma, dobbiamo dire: questi sono i resti della civiltà dei nostri antenati, di cui noi siamo discendenti. Quando noi parliamo in italiano, dobbiamo pensare che questa è la lingua di Dante e che a sua volta deriva dalla lingua di Giulio Cesare e di Cicerone, e che assieme a questa lingua c'è tutto un universo culturale e valoriale che viene ad esprimersi. Quindi io penso che sia questo che noi dobbiamo tenere a mente quando pensiamo alla nostra identità e guardiamo agli indoeuropei. Quando noi guardiamo agli indoeuropei, vediamo la grandezza dei nostri antenati che hanno letteralmente forgiato il continente in cui viviamo, nelle sue istituzioni culturali, nella sua fascia etnica, e hanno letteralmente fatto la storia, hanno cambiato la storia d'Europa e del mondo. E quindi dobbiamo essere consapevoli di questa grandezza.
Grazie mille Antonio, sono state due risposte che con buone probabilità taglierò e conserverò ogni tanto per riascoltarmele in cuffia quando vedo che alcuni bestemmiano, come hai detto tu prima, su Enea o su altre robe simili, oppure quando vedo magari produzioni cinematografiche in cui ovvi personaggi indoeuropei sono pigmentati di un colore particolare, no? Ti ringrazio veramente per questa lezione più che intervento a Radio Avamposto.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Non vedo l'ora di riaverti qui all'Aquila personalmente. Ti
Non
mando un
vedo l'ora di
caloroso
esserci.
abbraccio. Va bene, ti aspettiamo. Ti mando un caloroso abbraccio, un saluto a tutta la tua comunità e grazie mille ancora per l'intervento.
Un saluto anche a voi, ciao.
E adesso diamo la parola al buon Fronters con il suo fronte di Fronters, direttamente dall'oltrespazio, quindi di difficile tracciabilità culturale, perché non si sa se dall'oltrespazio c'è un riferimento indoeuropeo, però comunque diamo la parola al buon Fronters con i suoi lacerti. Vai, Luca.
Ti ringrazio, Stefano. Eccola la nostra settimanale iniezione di lacerti o brani, di articoli giornalistici e contributi vari che di recente hanno trovato spazio in internet. Principiamo con un passo di un pezzo di Dalida di Dio, pubblicato domenica 11 aprile su oltrelalinea.news, intitolato Giornalisti contro i poveri, il resoconto della settimana. Casa Pound, la parola che eccita David Parenzo. Ogni volta che la sente comincia a dimenarsi. Che sia un fascista represso? Corna, braccio teso, occhi fuori delle orbite e strani versacci. Poi, d'improvviso, s'acquieta e si fa malinconico mentre rimpiange quei bei sit-ins col distanziamento sociale. Silenziosi, ordinati, inutili. Proseguiamo. Nonostante l'odio antifascista, Gentile riposa con i più grandi italiani di sempre, con Michelangelo, Machiavelli, Galileo e Foscolo. E quello è il posto che gli spetta, con buona pace dei figli della vera anti-Italia, quella che ammazza i filosofi e celebra i loro assassini. Si trattava dell'explicit dell'assassinio di Giovanni Gentile, la vittoria dell'odio e dell'anti-Italia, articolo scritto da Valerio Benedetti per ilprimatonazionale.it. Quindi un ampio stralcio di una pubblicazione risalente a martedì 13 aprile, della pagina Facebook Weltanschauung Italia, da scrivere ai suoi stessi curatori. In un mondo in cui tutto viene messo in discussione, in cui persino il principio dell'habeas corpus viene messo a repentaglio, in cui anche i diritti fondamentali vengono divorati dal leviatano terapeutico, quello che dobbiamo ritrovare è la rabbia. Una rabbia sana, costruttiva, portatrice di rinnovamento, che muova le coscienze come un terremoto, che faccia destare l'uomo moderno dal suo torpore. Un'indignazione vera, intima, derivante dall'offesa che tutti noi stiamo subendo. Se non si ha questa consapevolezza, ogni ribellione, ogni forma di dissenso saranno vane. Rimarranno urla inascoltate, un vociare sconnesso nel deserto del buonsenso in cui siamo costretti a sopravvivere. Se non ci sentiamo ora scossi da tutto ciò che oggi sta accadendo, se non abbiamo la percezione delle sabbie mobili in cui ci stiamo impantanando, siamo perduti. Arrabbiamoci dunque, prima che sia troppo tardi. Non ci saranno proteste, soluzioni, riorganizzazione futura senza provare oggi un disgusto profondo per la piega che stanno prendendo gli eventi. Sempre riconoscente dell'attenzione prestatami, di nuovo microfono a te, Stefano, per i saluti di chiusura dell'odierno nostro appuntamento.
Grazie Luca, allora io non posso fare altro che a questo punto ringraziare nuovamente Antonio, ringraziare Luca per i suoi lacerti e darvi l'appuntamento alla 12ª puntata che si terrà sabato 24 aprile alle ore 17 qui sulle frequenze di Radio Avamposto su Radio Bandiera Nera, radio pericolosa, colpevole ed intransigente. Un saluto e vai con la sigla.
Strade d'Europa nello zaino libertà, forse un giorno l'ombra fuggirà, le sue mani sporche dal sole verrà, un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo.